Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio, bentornati alla nostra trasmissione, conosci la Madonna, stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, tratto dal testo omonimo, ecco, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Siamo alla conferenza 206, i benefici di Dio, tenuta il 18 dicembre 1938 ai Professi Solenni. Vediamo. Ecco, Dio conquista l'anima attraverso l'amore. Dio conquista l'anima attraverso l'amore, è una verità assoluta. Per abbondanza d'amore, per sovrabbondanza d'amore. La croce è l'amore, la carestia è amore, la chiesa è amore, no? L'amore non si lascia mai persuadere né costringere, non si lascia mai forzare. Ecco, ovviamente l'amore è eterno, come diceva Santa Teresina, quindi è qualcosa che non si può assolutamente quantificare né prevedere. Ecco, è l'amore di Dio. L'amore non ci lascia persuadere né costringere, solo l'amore sprona ad amare. Perché amiamo Dio? Perché Lui ci ha amati per primo. Ha dato se stesso per noi, ci ha dato il cielo e la terra, ci ha dato ogni cosa. Ecco, sì, certo, c'è anche il male, guardiamo quante guerre orrende oggi ci sono. L'amore è veramente messo alla prova, la pazienza di Dio, da popoli malvagi, popoli guidati da persone malvagie. Vogliono la distruzione totale anche del pianeta stesso, di tutto il pianeta, le bombe atomiche servono a questo, altro che deterrenza nucleare, quando le usi quelle ammazzano e basta. Ecco, quindi sono fatte con questo intento malefico, malvagio, neanche gli uomini che le fanno se ne rendono conto, essendo schiavi, vittime di un potere superiore, malefico, malvagio, che è quello del demonio, quello di Satana. Ma Dio è più grande, solo l'amore sprona ad amare. Anche Dio ha voluto attrarre l'uomo con l'amore. Per spronarci ad amare, dobbiamo sempre ricordarci di come il Signore ci ha amato. Ora vediamo alcuni di questi stimoli. Ecco, perché ci ha amato? Come facciamo a riconoscere i segni dell'amore di Dio? Non certo nelle carezze, non certo nei soldi, no? Non certo, ecco, nel cibo, che può essere abbondante, scarso. I grandi asceti vivevano con pochissimo cibo, eppure erano pervasi dell'amore di Dio. Quindi qual è? Ecco. Il segno che Dio ci ama. Primo, esistiamo. Il Signore poteva chiamare alla vita molti esseri, ma non l'ha fatto. Ha creato noi. Ci siamo. E quindi questo è l'amore. Poteva esserci altri miliardi di persone. E gli spermatozoi, prima di arrivare all'ovulo e fecondarlo, sono miliardi, no? Solo uno ne arriva, no? Solo uno è creato per quel mistero grande che si chiama la vita dell'essere umano sulla terra. E siamo noi. Perché noi e non un altro, l'amore, solo l'amore. E quanti sono quelli che non sono stati creati? Ne lo saranno mai. Tra milioni di esseri, poi ha scelto noi al suo servizio. Ci sono alcuni che servono il Signore, altri lo servono un po' maluccio. Ecco, nella Chiesa dell'Immacolata, nella città dell'Immacolata, non si può sbagliare, perché c'è l'Immacolata che guida le azioni, l'Immacolata che guida i pensieri. L'Immacolata che guida le persone a essere perfette per mezzo della virtù, no? E quindi non si può sbagliare. Siamo al servizio dell'Immacolata, l'Immacolata non sbaglia. Tante persone vivono in condizioni peggiori, tante. Pensiamo a Gaza, ecco, veramente, pensiamo, ecco, a persone che non hanno tanti mezzi come noi per la vita spirituale, non hanno la messa, non hanno la preghiera, non hanno le fonti della vita cristiana che noi abbiamo, non hanno tanta storia alle spalle, di virtù, di grazia, di Spirito Santo. Sono in condizioni peggiori, ci sono quelle che non hanno casa e noi ce l'abbiamo, anche se erano un po' baracchette, quelle di San Massimiliano, si vanta un po' di avere la casa, ma è, diciamo, un eufemismo quello che dice, vivevano proprio al freddo e al gelo, soprattutto d'inverno, però ecco, stavano. L'amore di Dio li sosteneva. Quanti infelici vengono a bussare alla porta del convento? Abbiamo pure di che riscaldarci, invece tanti non ce l'hanno. Beh, non dappertutto. Lui non si scaldava mai, per esempio, no? La sua camera era la più gelida di tutte, eppure lavorava fino a tardi, per impaginare, per scrivere, per correggere le bozze. Il cavaliere dell'Immacolata era il suo ideale, viaggiare, programmare viaggi, missioni, anche all'estero, come comunque sai non sono, con i mezzi di allora che erano molto limitati, e inficiati anche da pericoli, pericoli di guerra, veramente di briganti. La guerra mondiale non è scoppiata tutta insieme. c'erano tante piccole guerre. La guerra fino-giapponese, per esempio, era scoppiata molto prima della seconda guerra mondiale. C'era stato il famoso massacro di Nanchino, no? I giapponesi erano molto attivi già nell'area, e proprio lì andò, in questo teatro di guerra, andò a mettersi San Massimiliano, con le sue poche forze, con la sua grande fede, con il suo spirito francescano di rinuncia e di penitenza, ed ebbe un grande successo perché confidava solo nell'Immacolata. Ecco, e quanti sono i disoccupati e quelli che soffrono la fame? Sembra la cronaca di oggi: con l'Europa unita è aumentata enormemente la disoccupazione, la miseria, la povertà nelle case. Ci avevano preventivato un futuro di gloria: guadagnerete di più, lavorerete di meno, diceva Prodi quando entrammo in Europa, tutto trionfale. E poi invece è successo esattamente il contrario, cioè abbiamo lavorato di più e guadagnato di meno, molti addirittura hanno perso il lavoro e non hanno niente per mantenersi, tanto che è stato dovuto inserire per un periodo il reddito di cittadinanza, no? Perché non c'era proprio nessun modo di sostenersi. Per tante famiglie, adesso siamo ancora peggio. Beh, sono le cose umane, si sa, che veramente sono tutte bolle di sapone. Solo Dio aiuta, solo Dio ti dà forza, solo Dio, ecco, ti assicura un futuro vero, un futuro decente, un futuro degno di questo nome. Ecco, allora. Ecco l'Immacolata, guida San Massimiliano e guida tutto il nepo Calanoff, no? Quanti sono i disoccupati? Noi non proviamo tutto ciò. I poveri, i malati non hanno i soldi per pagare il medico. Noi abbiamo il reparto sanitario in cui i medici ci assistono. Beh, diciamo che nepo Calanoff era una piccola cittadella, un po' come un monastero antico di Benedettini, eh? Dove tanti monaci, ognuno aveva la sua professionalità, ognuno esprimeva il suo lavoro, la sua tecnica, ciò che aveva imparato, e lo metteva a disposizione degli altri. E quindi nel grande convento, 800 frati, di nepo Calanoff, c'erano anche i medici, sì, c'erano anche gli infermieri, c'erano quelli che si dedicavano all'aiuto degli altri. Ci siamo fortunati, ma questo da che cosa viene? Vedete, dalla fede, no? Abbiamo fede che Gesù ci aiuta, che Gesù è Dio, che noi ci mettiamo sotto la sua protezione, e allora non ci mancherà niente. Chiaramente è tutta provvidenza di Dio, ma così ragionavano gli antichi monaci, così ragionava Sant'Antonio Abate, così ragionavano, ecco, i più grandi, ecco, che ci hanno preceduto, i santi padri. E se no nella Chiesa non si sarebbe mai fatto niente, senza la fede, senza l'amore di Dio e soprattutto l'amore dell'Immacolata, suprema mediatrice di grazia. Nonostante ciò, Dio, per il bene dell'anima, può permettere che tutto questo venga a mancare. Ci sono stati religiosi che durante le persecuzioni morivano di fame. Vedete, non è che dice Dio non c'è perché io non ho da mangiare, no. Permette anche questo, permette anche questo. Oppure venivano sottoposti a vari supplizi, ma non è che Dio viene meno perché queste cose non ci sono. E anche oggi tanti si lamentano della Chiesa, ma la Chiesa è qui, la Chiesa è là, la Chiesa non insegna più, la Chiesa è scandalosa, la Chiesa. Ma se tu vuoi cercare veramente Gesù, tu lo trovi. Anche in una Chiesa corrotta, anche in una Chiesa a pezzi, come quella di oggi, perché Gesù rimane per sempre. Poi l'infedeltà degli uomini di Chiesa le giudicherà Dio. Però Dio c'è, se tu vuoi lo puoi trovare, vivendo come sempre il Signore ti ha insegnato. Quindi teniamo conto che ci potranno mancare i beni materiali. La guerra è più che probabile. Siamo nel 38, alla fine siamo a dicembre del 38, quindi ormai si sa. Ecco, si sa, Hitler ha annesso già la Cecoslovacchia, diciamo, ha annesso l'Austria, ha fatto tante annessioni, c'è un esercito immenso, poderoso, potente, c'è il senso di vendetta, di riscatto dopo la sconfitta, secondo alcuni, ecco, non meritata, della prima guerra mondiale, per il tradimento di alcuni funzionari proprio dello Stato tedesco, austro-ungarico. E quindi il popolo tedesco quasi la vuole la guerra, no? La desidera per riprendersi ciò che quella dignità perduta. Però questo porta, siamo ancora nel tempo delle armi convenzionali, c'era questo terrore già della guerra, si vede nell'animo di San Massimiliano, no? Serpeggio, questo senso di angoscia, di titubanza, di paura, ma non per se stessi, ma per l'umanità intera, perché l'umanità intera è la guerra mondiale è il rischio di dannazione, perché si perde l'anima, si muore senza essere confessati, senza essere in grazia di Dio, si muore spavaldi, orgogliosi sul campo di battaglia, si muore ammazzando gli altri, no? Quindi nel peccato. Spesso non si ha proprio tempo di chiedere perdono per i propri peccati, come dice un'antica canzone, no? Ecco, che parla appunto di una guerra finta in cui nessuno credeva. Non c'è tempo per chiedere perdono per ogni peccato. Purtroppo, ecco, nonostante ciò, Dio, per il bene dell'anima, può permettere che tutto questo venga a mancare, ma può permettere. Beh, anche questo è provvidenza, ma tanti vanno all'inferno. La giustizia di Dio è anche questa. Noi ci siamo dimenticati Dio per decenni. Pensiamo a Fatima che chiedeva a tutti la Madonna, il rosario, la consacrazione a lei. Chi l'ha fatta? Chi vive marianamente oggi? No? Anzi, la Madonna viene disprezzata, pure dai preti. Si dice che è una donna qualsiasi, una che ha camminato solo nella fede, non è tutta questa grandezza, non è la madre di Dio, non è l'Immacolata, ma si impugnano addirittura i dogmi. No? Certo che con una devozione così bassa verso la Madonna. Chi si può salvare? Se addirittura il clero predica così. Però, ecco, se uno vuole, può trovare la verità, può trovarla negli scritti dei santi, nell'esperienza dei santi, nella storia, nella tradizione della Chiesa, ecco, San Massimiliano, no? Che ci dice la verità sulla Madonna? E dice anche che questa prova della fede, che è la guerra, può avere, ecco, può essere permessa da Dio per motivi santi, per la nostra conversione. Teniamo conto che ci potranno mancare i beni materiali. E lui gli è mancato proprio tutto, perché ad Auschwitz non c'aveva niente, neanche di che vestire gli ultimi giorni, proprio lo spogliarono completamente per metterlo nel bunker della fame per morire, per essere pronto, quindi per essere deposto nel forno crematorio. Così, non dovevano neanche avere il disturbo di togliergli i vestiti quando sarebbe morto, era già pronto, no? Ecco, era già un cadavere vivente, diciamo così. Poi quello che si mangiava e come si viveva ad Auschwitz, ci voleva poco a far morire di stenti una persona. Eppure San Massimiliano è durato 21 giorni senza mangiare, senza bere, proprio una grazia soprannaturale, che ha stupito gli stessi carnefici, gli stessi SS, non si spiegavano, no? Nella loro crudeltà, nella loro cecità spirituale, nel loro odio assoluto verso Cristo, no? Si spiegavano come questo potesse essere. Gesù gli dimostrava che c'era, anche attraverso questo grande santo, che era San Massimiliano, gli dava in fondo l'ultima possibilità di salvezza e di conversione. La guerra quindi è più che probabile, queste cose non sono essenziali, neanche i beni materiali, ma possono esserci e non esserci, ciò non è di ostacolo alla santificazione dell'anima. Pensate che arriva a dire San Massimiliano, oggi che si dice, ma se Dio non c'è, se Dio ci fosse non permetterebbe il genocidio di Gaza. Vedete che San Massimiliano ragiona al contrario, no? La presenza di beni materiali non è necessaria alla santificazione dell'anima, perché quello che conta è essere santi, no? Non avere i beni, non avere il benessere, non avere la materia. San Francesco aveva capito bene, voleva solo tuguri, le cose proprio necessarie per il corpo, ma tutto quello che aveva e che era lo dedicava a Cristo, alla missione per Cristo, alla morte per Cristo. In fondo, le sue stigmate furono martiri. Martirio cruento continuato per Cristo, proprio come lui, anzi all'ennesima potenza di quello che lui desiderava morire per Cristo, questo era il più grande privilegio per lui se l'avesse raggiunto. E il Signore gliel'ha fatto questo privilegio, gliel'ha fatto ampliato, perché è morto, diciamo, per 2 anni di seguito, versando continuamente sangue dalle piaghe delle mani, dei piedi, del costato. Era un morto vivente, praticamente. Però con quella morte dava gloria a Dio, con quelle ferite, con quelle piaghe che hanno proprio sconvolto il mondo e hanno convinto tutti della presenza di Gesù. Ecco, Nel modo almeno a quell'epoca, oggi non ci crediamo più, la gente è andata presso ad altri miti, è andata presso a Hollywood, agli UFO, ai vaccini, queste cosette qua che proprio sono miseria rispetto al vero Dio. Va bene, ci fermiamo qui per la prima nostra conversazione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo la conferenza 206 di San Massimiliano Maria Kolbe, ecco, sui benefici, doni che ci dà Dio, no? Ecco. Noi esistiamo, ecco, quindi questo è un grande dono di Dio, dice San Massimiliano, anche se non abbiamo tanti beni, forse ce ne può privare ancora di più il Signore. Possiamo vivere miseramente, perché abbiamo, noi occidentali soprattutto, abbiamo la percezione che avere più bene significa stare meglio, no? Ma non è così. San Francesco aveva una visione di vita completamente opposta, anche se era malato, aveva tante malattie, non riusciva a curarsi, a parte perché non c'erano le cure a quell'epoca, ma proprio perché anche lui non ci pensava a queste cose, aveva un altro interesse che era quello della grazia, dello Spirito Santo, cosa che ha dimenticato totalmente l'uomo moderno, no? L'uomo che vive solo di tecnologia, di scienza, di cose esterne, appunto, non pensa alla sua anima, non pensa alla salvezza, non pensa a Cristo, non pensa all'eternità, quindi purtroppo vive dimentico di sé, del bene più profondo, ecco, di che gli serve. Ecco. Per il bene dell'anima, qui dice San Massimiliano, dice una cosa che era stata detta dalla Madonna anche a Fatima, anche se lui non può citare Fatima ancora, perché ovviamente non era ancora stata riconosciuta ai suoi tempi, nel 1938, però ecco, la Madonna, Fatima, nega la guarigione ad alcune persone, perché no, non sono ancora pronte, no? Ecco, è bene che facciano ancora penitenza, è bene che si convertano bene prima, E quindi la guarigione non gli è concessa, non gli è concesso il bene fisico, perché la fede ancora non c'è, no? Ecco, dovrebbe essere un corollario, no? Ecco, il bene materiale. Oggi per noi invece il bene essenziale è la materia. E poi se avanza tempo, magari ci dedichiamo anche allo spirito. E una volta sentì proprio un missionario, diceva così: prima dobbiamo pensare ai corpi, poi un giorno, quando avremo sistemato i corpi, avremo fatto gli ospedali, le scuole, le strade, tutti, diciamo, i supporti tecnici, ecco, tutte le infrastrutture, e allora possiamo pensare all'anima. Ma questo è totalmente sbagliato, no? Se uno pensa solo al corpo, all'anima non ci pensa più, no? È proprio matematico questo. È proprio assolutamente matematico, no? Pensa solo alla materia, si distrae con quello, pensa che tutto viene da quello, e purtroppo è così. L'uomo moderno si contorce in tanti benefici, in tante cose che desidera, che vuole, che raggiunge pure, però che non gli danno niente, no? Perché non sono Dio, ecco, sono solo totem che accrescono la sua superbia, che accrescono il suo desiderio di possesso, la sua smania di possesso. Ogni anno vedo tanta gente si libera, no? Dal suo guardaroba, dal suo magazzino, dalla sua cantina, di cose inutili, ma proprio quintali di cose, tante cose che aveva comprato, poi non gli servono più, le butta. È incredibile veramente questa società dei consumi, come è fatta, che cose quasi nuove che insomma potrebbero essere ancora usate benissimo, no? No, bisogna toglierle, no? Le automobili, no? Me lo disse un ragazzo che lavorava in uno sfasciacarrozze, sa padre, per gli incentivi, certi lasciano la macchina che è nuova, che l'hanno comprata magari da un anno, 2 anni, e ne prendono un'altra, così lasciano macchine nuove, le portano alla demolizione, all'ufficio di demolizione, così. Beh, ma insomma, è uno scandalo veramente, no? Questa smania di possesso che c'è. nella vita moderna, una vita che è senza Dio, perché appunto si pensa che il bene assoluto sia quello, sia la materia, no? Possedere la materia. Quanta più materia può, infatti uno scoppia, magari mangia troppo, come è successo al grande scrittore Umberto Eco, no? Dopo aver rinnegato la fede, essere diventato assolutamente ateo, no? Intelligentissimo, coltissimo, sì. Vabbè, faceva dei certi pranzi che praticamente morì di aver troppo mangiato, insomma. Ecco, perché gli era rimasto solo quello, ecco, la sua cultura aveva portato a quello. Teniamo conto che ci potranno mancare i beni materiali, ecco, però non sono quelle le cose più importanti. I doni spirituali valgono 100 volte di più. Ecco, dice San Massimiliano, attenzione, anche se vi mancano i beni, mettetevi a pregare, vedrete che l'anima starà più pura, più libera, più sana e più santa. Attraverso il santo battesimo siamo stati liberati dal peccato originale e introdotti nella Chiesa di Dio. Quanta gente invece finora non ha conosciuto Dio, i missionari sono pochi, e grosse fatiche li aspettano, oggi non ci sono neanche proprio più missionari. Ma neanche nelle regioni di antica cristianità, cioè talmente spaventosa la crisi della Chiesa, no? Talmente rinnegato, insomma, non tutti ovviamente, ma molti, no? Nella loro gestione, diciamo, della pastorale, hanno rinnegato il nerbo del Vangelo, che non ci sono più missionari, no? Non ci sono più vocazioni. Il fatto che non ci siano più vocazioni è proprio il segno che il Vangelo non viene più annunciato. Non avviene più, se no sarebbe una cosa di grande attrazione, no? La vita cristiana, la vita pura, la vita della Madonna, dei santi, no? E invece no, no e no, no? E allora il Signore che cosa può fare? Gli abbiamo legato le mani, vorrebbe darci la salvezza, ma noi non la vogliamo, no? Attraverso il Santo Battesimo siamo stati liberati dal peccato originale, introdotti nella Santa Chiesa di Dio. Invece tanta gente non ha conosciuto Dio, i missionari sono pochi, anche chi ha il battesimo non si ricorda più del battesimo, come se non fosse mai stato battezzato, oppure disprezza il battesimo come un atto puramente formale, un atto che non è sacro, un atto che non è sacramentale. Tanti vengono, mi è capitato, no? Diverse coppie, non sono neanche sposate, però fanno battezzare i figli. Non ci credono al matrimonio, però credono un po' al battesimo, insomma, almeno a quello forse ci arrivano ancora. Però che educazione cristiana avrà questo bimbo, no? Questa famiglia così. Certo, ci sono le nonne, spesso e volentieri i nonni che si prodigano, desiderano tanto il battesimo, si fanno carico del battesimo dei nipoti, si fanno padrini, madrine, insomma, cercano in tutti i modi di non perdere questo dono. I genitori sono piuttosto sbandati, no? Se fosse da loro, magari dipendesse da loro, neanche lo riceverebbero il battesimo. Quanti bambini muoiono, senza ricevere la Santa Comunione? Se gli angeli sapessero essere gelosi, lo potrebbero essere di una sola cosa, la Santa Comunione. Ecco, noi facciamo la comunione tutti i giorni, magari religiosi, sacerdoti, e ci rendiamo conto che tanti ne sono privi. Lo stesso vale per la Santa Confessione, che è una grazia straordinaria, un dono di Dio. Ci sono luoghi dove il sacerdote arriva solo una volta all'anno. I polacchi che sono all'estero non vedono i sacerdoti anche per diversi anni. I polacchi non è che andavano in luoghi, diciamo, africani di missione, prima missione, andavano in luoghi occidentalizzati come gli Stati Uniti, però negli Stati Uniti quanti sono i cattolici? Sono il 20%, no? Quindi non è che dappertutto è presente la Chiesa, magari stai in luoghi, in Canada, insomma, non lo so, America del Nord, Inghilterra, sì, alla fine dell'Ottocento ci fu la riammissione dei cattolici, praticamente, si poteva celebrare il culto, però è sempre una minoranza, no? In Francia, c'è una canzone che dice: non ti trovavo come non si trova un prete a Parigi. Ci stanno preti. Beh, questo vabbè, siamo al tempo di San Massimiliano, forse ancora c'erano, però c'era, insomma, stato questo periodo, questo gallicanesimo, no? Una specie di distacco, no, dalla Chiesa cattolica, questo, sin dalla Rivoluzione francese, no? Purtroppo. Dunque. Lo stesso vale per la Santa Confessione, che è una grazia straordinaria, un dono di Dio. Ci sono luoghi dove il sacerdote arriva solo una volta all'anno, la gente si può confessare solo una volta all'anno, i polacchi che sono all'estero anche per diversi anni. Quanto poche sono le anime chiamate alla vita religiosa? pensare che si incontrano anche tali che non riescono nemmeno a immaginare cosa sia, che pensano al convento come ad una prigione, che non hanno e non sperimentano quale gioia, dono, l'accostarsi ai sacramenti e il superare se stessi. Certo, la vita religiosa anche nella Chiesa è oggi un po' bistrattata, sembra che i religiosi non ci devono essere, non devono avere missione, no? Non devono avere classe, tanti parroci non li vogliono, no? Anche vescovi alle volte purtroppo. Le anime religiose, generose e fedeli sono molto felici in convento, e invece i religiosi infedeli si sentono infelici. Il mondo non può immaginare quanto siano felici le anime consacrate a Dio e quanto esse guardino al mondo con compassione. Dio ci ha dato la possibilità di entrare in convento, di tendere alla perfezione, di fare la professione perpetua, di soffrire per Lui. Inoltre possiamo dire che nel nostro convento veneriamo l'Immacolata in un modo del tutto particolare, perché è molto vicina a Dio, è mediatrice di tutte le grazie. Abbiamo quindi la sicurezza che servendola fedelmente raggiungeremo un'alta santità. Colui che avesse non so quali difetti o peccati potrebbe eliminarli stando vicino a lei, perché ella è il rifugio dei peccatori e la mediatrice. Si tratta solo di volerlo. E certo, l'Immacolata è proprio l'origine del bene, della fede, dell'amore. Quante persone non hanno ricevuto da Dio tutti i benefici di cui noi godiamo? Il ricordo di ciò ci spinga ad amarlo in modo più ardente e più vivo, con un amore concreto senza limiti. Ecco, vedete, qui fa un po' un'apologia, peccato che non c'è più l'apologia, no? Apologetica era una cosa importante nella Chiesa, la difesa della propria fede, anche un dovere morale, il diritto canonico lo prevedeva. Quindi battezzato deve difendere la propria fede. Oggi non si dice proprio così, ma insomma, almeno testimoniarla, questo sì. Ecco. Prendere reparti della tua fede, della tua religione, quando viene offesa, disprezzata, calpestata. Quando i crocifissi vengono beffeggiati, l'Eucaristia viene beffeggiata, oltraggiata dalla cultura, di massa, dai mass media, no? Ecco, insomma, diffusori, ecco, della cultura che sono contrari proprio del tutto alla fede, no? E quindi c'è questo dramma, che le giovani generazioni ne fanno la spesa. Perdono questo grande dono che è appunto l'adesione all'Immacolata, che è la verità dell'Immacolata, che è la vita dell'Immacolata, che ci può donare vita, l'unica che ci può donare vita all'anima, perché è depositaria di tutti i tesori di Dio, è depositaria della scienza di Dio, dell'amore di Dio, della verità di Dio, di ciò che viene da Dio. Ecco, allora dobbiamo attivarci perché l'Immacolata sia diffusa, sia conosciuta, sia amata, sia desiderata, ecco, non sia contrastata. Non per niente una delle riparazioni che chiede il cuore immacolato di Maria a Fatima per mezzo di Suor Lucia è proprio il fatto che i bambini non vengano educati nel cuore dell'Immacolata. Ecco. Vengono educati ad amare l'Immacolata, quindi non vengono educati alla purezza, no? Alla verginità, all'onestà, alla verità, al giudizio, alla prudenza, no? Al controllo di sé, alla pazienza, alla sottomissione alle autorità, ai genitori, alla Chiesa. È un peccato grave, no, questo, che l'educazione dei giovani è distorta, no? E quindi tutto è possibile, tutto è libero, basta conoscere i mezzi, le tecniche, no? Si vedono già bambini corrotti, già 11, 10 anni, 12 anni, gravemente corrotti, no? Perché fanno cose disdicevoli che alla loro età non si dovrebbe neanche pensare, ecco. E perché vengono educati, spinti da tutto l'insieme scolastico, ma anche dalla cultura dominante, da chi possiede i mezzi di comunicazione, proprio a questo, no? Vengono spinti al delirio, ecco, dell'onnipotenza, al delirio del sesso, al delirio delle altre sostanze stupefacenti che prosperano, anche se dicono tutti che sono vietate, che fanno male, però le usano tutte, insomma, anche le persone importanti, le persone di un certo livello, no? E quindi con questo loro atteggiamento falso danno anche la possibilità ai giovani che sono più fragili, deboli, senza una coscienza ormai formata, no? Di cadere, di farsi una vita deviata, ecco, e di autogiustificarsi. Beh, lo fanno anche loro. Purtroppo l'imitazione è un gravissimo modo di estendere il vizio, di estendere la corruzione dei cuori, la corruzione delle menti e la corruzione delle anime. Insomma, Massimiliano ci teneva molto la rettitudine interiore ed esteriore anche, no? Che non ci fossero scandali, che non ci fossero cose esterne che potevano dar luogo a cattive e false interpretazioni, ecco, della vita religiosa, della vita cristiana, ecco, della vita umana, come si deve vivere anche nel laicato. Massimiliano era molto rigido su queste cose, perché ci teneva alla formazione, c'era la formazione vera, una formazione etica, morale, una formazione spirituale, che era un cavallo di battaglia dell'epoca là. Va bene, ci fermiamo qui per la nostra seconda conversazione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Riparate Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Siamo alla conferenza 206 delle conferenze di San Massimiliano, cosa che lui non ha scritto, ma che ha, diciamo, dettato durante le meditazioni, soprattutto la domenica, quando c'era il periodo di ricreazione. E allora, ecco, si dilettava un po' a dare delle esortazioni spirituali e morali ai suoi confratelli. Questa conferenza 206, ecco, richiama un po' i principi della vita religiosa, fondati appunto sui benefici di Dio. Cioè, la vita religiosa è una bellezza in sé. Ha ripetuto tante volte: non bisogna starci come in carcere, perché non è un carcere, anche se lui poi c'è stato in carcere, però ha trasformato anche quel carcere, quello di Auschwitz, il più tremendo possibile, un campo di sterminio. L'ha trasformato in un convento, in un luogo dove si poteva vivere anche lì la vita religiosa. Ecco, per lui non era strano stare in ristrettezze, vivere di digiuni, vivere anche di lavoro duro, forzato. Ecco, trovava il tempo sempre per fare delle conferenze, per esortare le persone intorno a lui, anche celebrare la messa di nascosto, ovviamente, confessare, ecco. Lo ha fatto sempre nel campo di concentramento, non si è mai astenuto dal suo ministero sacerdotale. Lo riteneva come una cosa sacra, al di sopra di tutto, al di sopra delle contingenze che pure erano orribili, le contingenze della persecuzione, le contingenze dello sterminio, le contingenze dell'orrore, ecco, dell'ingiustizia suprema del campo di concentramento. Però lui è indefesso. Ha continuato il suo ministero fino alla fine. Il suo ministero era quello di salvare anime, era quello di portare le anime a Cristo e quindi donare, insomma, contenuti di valore, contenuti di catechesi, contenuti di esortazione morale, spirituale.
spirituale, confessare, ecco, predicare il Vangelo, celebrare la messa, questo è l'ufficio sacerdotale più puro, che egli ha svolto in maniera egregia. Insomma, questi principi si ritrovano nelle sue conferenze. Le sue conferenze sono veramente una base per capire bene la spiritualità, l'anima di questo santo, ecco, e cercare anche di un po' di imitarlo, di entrare in lui, entrare nel suo cuore, tutto per l'Immacolata, tutto per Dio, tutto per le anime, ecco, che sono chiamati in questo modo speciale alla seguella del Signore. Ecco, lui come religioso, ma anche come sacerdote. Quanto poco sono le anime chiamate alla vita religiosa? Ci teneva molto alla vita religiosa, ha speso tutto se stesso per la vita religiosa, però la vita religiosa guidata, sostenuta dall'Immacolata, dall'amore all'Immacolata, dalla preziosità dell'Immacolata. Senza l'Immacolata lui non poteva immaginare la vita religiosa. La vita religiosa nasce dall'Immacolata, nasce dal cuore di Maria, come Cristo, nasce dal cuore di Maria, come la Chiesa. Nasce dal cuore di Maria. Lui è scotista, c'è questo principio primo, scotista, prima in intenzione. La Madonna sarebbe stata creata prima di Cristo, in effetti è prima, storicamente viene prima di Cristo, anche se ovviamente Cristo è prima di lei perché è il Verbo fatto carne, è venuto dal cielo, non considerò un tesoro oggeroso la sua uguaglianza con Dio. Ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Questa era la lettera ai Filippesi di San Paolo, che fa tutta la teologia alta su Gesù, la teologia più spirituale, la teologia più pura. Ecco, quella è quella della Chiesa Cattolica, insomma, non è quella degli gnostici, dei docetisti, degli ariani, dei nestoriani, anche i luterani non hanno una teologia alta. Sì, Cristo ha fatto tutto, Cristo è morto per noi, però diciamo, non ha cancellato i nostri peccati. E beh, allora che è venuto a fare? Insomma, cioè, praticamente si nullifica l'opera di Cristo, insomma, è molto simile agli ariani in questo. Sì, vabbè, è un grand'uomo, Dio pure, sì, lo adorano, certamente, però non lo adorano l'Eucaristia, perché l'Eucaristia no, è una cosa dei preti. È un'invenzione cattolica, Gesù insomma non l'ha fatta così, con questo intento di essere adorato. E insomma le questioni si sa come sono andate a finire, sono diventate secolari, adesso è difficile una conversione, una comunione, uno scambio, insomma, no? Ecco. Quindi, però la vita religiosa è parte di questo dono di Gesù alla Chiesa. Se vuoi essere perfetto, vendi tutto quello che hai, dalla ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Indubitabili queste parole di Gesù. Sono rivolte solo ad alcuni, non a tutti. Alcuni il Signore dice seguimi, ad altri no. Qualche indemoniato che voleva seguirlo, è scritto nel Vangelo, il Signore no, gli impose di rendere testimonianza lì dove stava. Non era chiamato alla vita religiosa, esplicitamente, no? Forse ne abbiamo fatto pure scempio della vita religiosa, ecco, e quindi tanti non sono più attratti, anche se hanno la vocazione, tanti che ci stanno dentro forse non ce l'hanno, proprio come Lutero, ma no? Lutero fu accolto benevolmente in convento. Lui dice per un fulmine che cadde su un suo amico e lo uccise. Altre versioni dicono che fu invece un duello, no? Che lo portò in convento. Insomma, lì era un po' più interessata la cosa, perché in convento non si poteva toccare nessuno. C'era una specie di limbo, ecco, come oggi per i parlamentari, no? E non possono essere giudicati, non c'è una fase processuale contro di loro. Anche se diciamo, hanno commesso reati, non vengono giudicati. No? E così era il convento, nello statuto giuridico dell'epoca del Sacro Romano Impero, e ancora pensiamo che Lutero vive nel grande impero cristiano, che è eredità di Carlo Magno, che si fonda sulle pandette di Giustiniano, quello era diritto civile. Il diritto civile era un diritto religioso, perché Giustiniano era un cattolico, era un cristiano. E quindi tutto il suo diritto, la sua sintesi, ecco, del Codex Iuris Civilis era ispirato a principi cristiani, insomma, e quindi il religioso c'era un certo livello, è come erano, se fossero intoccabili, no? Non potevano essere giudicati, ecco, come le altre persone. a livello penale, ecco, a livello civile, ecco, solo il Papa poteva giudicarlo, solo l'autorità ecclesiastica, no? Ma l'autorità civile no, non poteva permettersi. Quindi i giudici che esercitavano il ministero pubblico e il diritto penale no, non potevano giudicare i religiosi. E quindi ecco, diventava purtroppo un escamotage, ecco, per gente così un po'. Beh, certo, stava anche i padri. Diciamo della congregazione, ecco, in quel caso degli agostiniani, a valutare bene se c'era una vocazione, se non c'è, caro figlio e fratello, fai la pena che devi fare, che tu non sei adatto alla vita religiosa, non la puoi fare, no? Perché non hai le capacità, non hai le caratteristiche, non hai doni da parte del Signore, no? Ecco, e chi ha questa vocazione però ha dei grandissimi doni, no? Dice San Massimiliano, la comunione ogni giorno, la confessione quando vuole, l'adorazione eucaristica, a Cristo presente, sempre nel tabernacolo. Chi ha questo privilegio? Chi deve fare chilometri e chilometri? Oggi proprio ho confessato un signore, no? Mi diceva in confessione, padre, io trovo sempre le chiese chiuse, vorrei confessarmi, non trovo mai nessuno, meno male che ho trovato lei. Insomma, anche i poveri preti sono tanto oberati di impegni, però la confessione è una cosa così essenziale che non si può mettere da parte come secondaria, bisogna dare la possibilità a tutti di confessarsi magari in certi orari, facendosi trovare in chiesa in qualche momento che uno è più libero da altri impegni. Però appunto capita questo grave mancamento nella pastorale, che appunto privare il popolo di Dio della confessione. Invece i religiosi, stando in chiesa, insomma, lo possono avere quando vogliono questo dono. Quante poche sono le anime chiamate alla vita religiosa, e pensare che si incontrano anche tali che non riescono nemmeno a immaginare cosa sia, che pensano al convento come una prigione, certo, la mentalità moderna, abbiamo detto, no? Vede il mondo come un il mondo religioso come un carcere, come la privazione. Oggi poi la psicanalisi è terribile, no? Jung, Freud, Fromm, no? Poi gli altri maestri della scuola di Francoforte, la scuola del sospetto, no? Ecco, Theodor Adorno, Marcuse. I religiosi sono proprio dei frustrati, delle persone meno che uomini, no? Ma anche Lutero, la pensava così. E lui, che era stato religioso tanti anni, aveva fatto tutto il cursus honorum della vita religiosa, si era anche laureato, diventato dottore, maestro nell'università della Sassonia, da religioso, proprio col suo maestro Staupitz, il suo padre superiore, che tanto lo stimava, gli ha dato la cattedra proprio di insegnamento della sacra teologia. Però poi sputa nel piatto in cui mangia, perché non sarebbe diventato Martin Lutero se non avesse studiato la teologia cattolica, nell'università cattolica, sotto padri cattolici, monaci cattolici. E quindi, insomma, tutto questo grande bravura, questo merito, non si vede. La gioia di accostarsi ai santi sacramenti, il superare se stessi, avere la vittoria sulle passioni, no? Le anime religiose, generose e fedeli sono molto felici in convento. Massimiliano era felice, gli piaceva stare in convento, anche se soffriva il freddo, le privazioni. Però c'era Gesù, era tutto. Il mondo non può immaginare quanti siano felici le anime consacrate a Dio e quanto esse guardino al mondo con compassione. Eh sì, il mondo ha preso, insomma, le bellezze estemporanee, i soldi, no? Cose che finiscono, no? Rimangono con un palmo di mano, rimangono delusi. Quanti guai nei matrimoni, specialmente oggi, c'è, cioè, insomma, no? Una certa libertà, anzi una massima libertà di azione: si divorzia quando vuole, si abortisce, si separa, si lasciano i figli di qua di là, insomma, si fanno più figli con tanti partner diversi, insomma, una cosa spaventosa. Ecco, è aumentato il peso del matrimonio, veramente. È diventato molto più duro, ecco. E allora, il religioso che in fondo ha scelto la semplicità, l'umiltà, la purezza, questi problemi non ce l'ha. Dio ci ha dato la possibilità di entrare in convento, di tendere alla perfezione, di fare la professione perpetua, di soffrire per lui. Inoltre possiamo dire che nel nostro convento veneriamo l'Immacolata, solo quello è il segreto, l'Immacolata, è il principio primo di ogni vita religiosa, e il fine ultimo di tutto, è sempre Cristo, però l'Immacolata è il contenitore di Cristo, diciamo, no? Colei che ce lo porta, Cristo che ce lo confeziona, secondo quanto ne possiamo ricevere. Ecco, è molto vicino a Dio, è mediatrice di tutte le grazie. Abbiamo quindi la sicurezza che, servendola fedelmente, raggiungeremo un'altra santità, un'alta. Santa Teresina diceva: io voglio diventare una grande santa, una grande, anche da bambina lo diceva, Era convintissima che la maggior gloria di Dio stesse nel suo massimo impegno per la santità. Io voglio diventare una grande santa. Le faceva l'esempio che quando, ecco, le sorelle dismettevano i giocattoli perché erano un po' più grandicelle di lei, lei era la più piccola, ecco, la mamma gliele portava, dice: quali vuoi di questi? Tutti, li voglio tutti. Dice: voglio il massimo, ecco. Dice, e lei dice: anche da queste cose, un po' egoista forse, no, vabbè, ma non aveva concorrente, ma tutte le sorelle erano più grandi. E quindi dice: cosa vuoi? Tutto. Se il Signore dice: cosa vuoi? Voglio tutto. Come San Tommaso d'Aquino, il grande Tommaso, che è scritto nel breviario, l'ultimo giorno della sua vita, uno degli ultimi giorni, mentre celebrava la messa, gli apparve il Signore Gesù nella messa. Gli disse: che vuoi, Tommaso? Hai fatto bene, bene fecisti, Tommaso. Hai fatto molto bene, Tommaso. Che cosa vuoi? Quid vult? Che cosa vuoi? Cosa desideri? È solo te, Signore. Che cosa desideri? Desidero è il massimo. Che cosa può desiderare un religioso? Cosa può desiderare un frate, un sacerdote, un domenicano, di grande esperienza, di grande cultura e profondità teologica, oltre che di grande spiritualità, perché è un uomo spirituale, Tommaso scrive trattati sulla spiritualità, commenta Dionigi l'Areopagita. Dionigi l'Areopagita era il massimo della spiritualità, la teologia mistica. Quello è il trattato supremo durante i primi secoli cristiani, ma che insomma nel Medioevo, della spiritualità cristiana, non c'era un testo più importante. E lui ci si butta, nella teologia mistica, nella celeste gerarchia, nella ecclesiastica gerarchia, tutte le opere di Dionigi. Vuole il Signore, non vuole la cultura, no, per la cultura, vuole il Signore, e questo vogliono i religiosi. La Madonna, che è, diciamo, l'essenza, contiene l'essenza della perfezione, è il rifugio dei peccatori, la mediatrice. Si tratta solo di voler essere come lei, e lei lo farà, lei lo farà. Quindi anche noi, se vogliamo essere perfetti, abbracciamo la Madonna Immacolata in tutto, e ci farà santi. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio.